magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Nella trasmissione di oggi continuiamo il discorso della Spesalvi e di Ratzinger. L'analisi della Spesalvi che abbiamo iniziato ormai da alcuni mesi e che siamo arrivati praticamente al 25esimo paragrafo della Spesalvi di Ratzinger. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone e guardiano dell'Anticristo e che vi sto parlando per la costruzione del paganesimo politeista e della stregoneria, le idee con cui guardiamo il mondo e affrontiamo la vita. 25esimo paragrafo dell'enciclica Spesalvi, 25 su 50 paragrafi. Scrive Ratzinger nel 25esimo paragrafo dell'enciclica Spesalvi. Ricordo che questo paragrafo, questo commento è la redenzione cristiana, il fallimento dell'esistenza del cristiano, la paura di Ratzinger nell'attesa della morte. Così scrive Ratzinger. Conseguenza di quanto detto è che la sempre nuova faticosa ricerca di retti ordinamenti per le cose umane è compito di ogni generazione, non è mai compiuto, semplicemente concluso. Ogni generazione, tuttavia, deve anche recare il proprio contributo per stabilire convincenti ordinamenti di libertà e di bene che aiutino la generazione successiva come orientamento per l'uso retto della libertà umana e diano così, sempre nei limiti umani, una certa garanzia anche per il futuro. In altre parole, le buone strutture, secondo Ratzinger, aiutano, ma da sole non bastano. L'uomo non può mai essere redento, semplicemente dall'esterno. Francesco Bacone e gli aderenti alla corrente di pensiero dell'età moderna a lui ispirata, nel ritenere che l'uomo sarebbe stato redento mediante la scienza, sbagliavano. Con una tale attesa si chiede troppo alla scienza, questa specie di speranza è fallace. La scienza può contribuire molto all'umanizzazione del mondo e dell'umanità. Essa però può anche distruggere l'uomo e il mondo se non viene orientata da forze che si trovano al di fuori di essa. D'altra parte, dobbiamo anche constatare che il cristianesimo moderno, di fronte ai successi della scienza, nella progressiva strutturazione del mondo, si era in gran parte concentrato soltanto sull'individuo e sulla sua salvezza. Con ciò ha ristretto l'orizzonte della sua speranza e non ha neppure riconosciuto sufficientemente la grandezza del suo compito, anche se resta grande, ciò che ha continuato a fare nella formazione dell'uomo e nella cura dei deboli e dei sofferenti. Questo sono le affermazioni di Ratzinger nel 25esimo paragrafo della sua enciclica Spesalvi. Tutto questo, tutte queste affermazioni partono dal presupposto che l'uomo è debole, l'uomo è incapace, l'uomo è impotente, l'uomo non è in grado di affrontare nessuna condizione della sua esistenza se gli manca il padrone, se gli manca il concetto di dipendenza, se gli manca il concetto di infantilismo dal quale far dipendere le sue azioni e le sue decisioni. Questi concetti di Ratzinger, che purtroppo sono concetti del cristianesimo e sono concetti che il cristianesimo instilla alle persone mediante una violenza feroce, lo vediamo partendo innanzitutto precisando né Ratzinger né nessun altro cristiano sottomesso all'onnipotenza del Dio padrone o del Cristo Gesù ha la possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso e continuare dopo la morte del corpo fisico nell'infinito dei mutamenti. Questo non lo può fare nessun cristiano. Per ogni cristiano, per ogni soggetto che dipende se stesso da una propria immaginazione, da una propria patologia, non sarà mai in grado di costruire il proprio corpo luminoso, non sarà mai in grado di proseguire oltre la morte del corpo fisico, perché con la morte del corpo fisico cessa tutta la sua esistenza, in quanto il corpo fisico è colui che manifesta la sua anima, il suo pensiero, il suo sentire, le sue emozioni in relazione al mondo, E se queste relazioni non sono state forgiate in continue sfide, in continuo impegno, in continua trasformazione, in continua modificazione attraverso le relazioni che questo soggetto costruiva col mondo, le forze della relazione non tornavano al soggetto e non modificavano la sua struttura emotiva, la sua struttura energetica, e non gli consentivano di costruire il suo corpo luminoso. Pertanto nessun cristiano ha una possibilità oltre la morte del corpo fisico. Il cristiano, anziché essere aperto verso il futuro, è ripiegato sulla sua morale imposta. Solo la rottura di quella morale fatta da quelle persone, anche se educate in modo cristiano, che hanno costruito quel percorso di libertà sociale portando l'umanità fuori dall'assolutismo della città di Dio. Hanno vissuto con sufficiente passione, solo queste persone hanno vissuto con sufficiente passione e determinazione per plasmare la loro energia e costruire il loro corpo luminoso. Anche se educate cristianamente, anziché vivere per sottomissione, queste persone hanno scelto di vivere per sfida. Il loro bisogno di rimuovere l'assolutismo cristiano nel loro presente fu la molla che li ha portati ad uscire dal gregge che il buon pastore portava al macello della vita e a proseguire sulla strada delle relazioni fra sé e il mondo. E su questo Ratzinger ha perfettamente ragione. Il percorso d'uscita dall'orrore cristiano è un percorso morale che si deve rinnovare ad ogni generazione. Cioè ogni generazione in pratica deve ribellarsi alla morale precedente per fondare dei nuovi parametri morali su cui fondare il proprio percorso e il proprio divenire. E la rimozione degli ostacoli che la morale precedente imponeva ad ogni soggetto è un percorso che non è mai concluso, in quanto non esiste una conclusione della libertà dell'uomo dall'imposizione di ostacoli alla sua possibilità di dispiegare se stesso nell'insieme della sua vita. E dispiegare se stesso viene bloccato invece dal concetto di verità. Il concetto di verità distrugge nell'uomo la sua capacità di veicolare le proprie forze nella propria esistenza. Per contro, ogni generazione regala alla generazione successiva il suo impegno per liberare la società dall'orrore cristiano. In pratica ogni generazione dovrebbe mettere quel seme di libertà nella vita, quel seme di libertà per il futuro che in realtà è stato messo generazione dopo generazione fin da quando eravamo nel brodo primordiale. Dice Ratzinger: conseguenza di quanto detto è che la sempre nuova faticosa ricerca di retti ordinamenti per le cose umane è compito di ogni generazione, non è mai compiuto, semplicemente concluso. A chi sta parlando Ratzinger quando dice questo? Ai cattolici e alla struttura di potere della Chiesa Cattolica mentre sta tentando di sottomettere la società civile. La Chiesa Cattolica, dice Ratzinger, è sempre alla ricerca di nuovi escamotage, nuovi ordinamenti, attraverso i quali imporre la propria morale. La morale cattolica è una morale inumana, in quanto spoglia l'essere umano delle sue determinazioni per sottometterlo alla volontà del suo Dio. E non esistono ordinamenti che funzionino in eterno per queste. La Chiesa Cattolica deve trovare continuamente nuovi trucchi per riaffermare se stessa e dominare la società civile. Ratzinger non sta parlando alle generazioni degli uomini, ma sta parlando alle generazioni di dominio della Chiesa Cattolica, la quale deve imporre agli esseri umani una verità fissa, una verità che gli impedisca loro di costruire la loro libertà, e nell'imporre quella verità gli uomini della Chiesa Cattolica devono trovare ad ogni generazione nuovi trucchi e nuovi escamotage con cui imporre la solita verità, una verità che deve sottomettere gli esseri umani e impedire loro di divenire nell'infinito dei mutamenti attraverso nuovi trucchi e nuovi metodi con cui costringere gli esseri umani a sottomettersi alla solita verità. Dice Ratzinger: ogni generazione, tuttavia, deve anche recare il proprio contributo per stabilire convincenti ordinamenti di libertà e di bene che aiutino la generazione successiva come orientamento per l'uso retto delle libertà umane e diano così, sempre nei limiti umani, una certa garanzia anche per il futuro. In altre parole, dice Ratzinger, le buone strutture aiutano, ma da sole non bastano. L'uomo non può mai essere redento semplicemente dall'esterno. Qui Ratzinger si nasconde dietro il doppio equivoco. Le generazioni sono quelle del potere dei cattolici sulla società civile e non le generazioni degli esseri umani, e la libertà di cui parla Ratzinger non è la libertà degli esseri umani, ma è la libertà della Chiesa cattolica di danneggiare gli esseri umani stuprandone le regole civili e sociali per imporre la sua verità, la verità del suo Dio padrone, alla quale sottomettere gli esseri umani. L'uso retto deve portarci a capire il senso. Se c'è un uso retto, chi determina l'uso retto? Chi se non il detentore della verità? Chi se non Ratzinger stesso? E se Ratzinger impone sugli esseri umani la sua idea di rettitudine, che ne è dell'idea di rettitudine che ogni essere umano applica a se stesso? Che ne è della libertà dell'uomo, di ogni singolo uomo? Questo, secondo Ratzinger, fornisce alla Chiesa Cattolica una certa garanzia per il futuro, per la riaffermazione del futuro dominio sugli esseri umani. Garantisce alla Chiesa Cattolica la possibilità di negare la libertà dell'uomo in funzione della sua libertà di violare le leggi e le norme e di violare l'uomo in funzione del suo dominio. Ratzinger impone all'uomo di credere di dover essere redento. I cristiani sono dei peccatori, il che equivale nel sentire comune che i cristiani commettono reati spregevoli tali da trasformarsi in sensi di colpa. Si battono il petto. Per questo desiderano essere redenti. Il non cristiano non commette quelle infamità che i cristiani chiamano peccati. Il non cristiano è esente da colpa perché esente da delitto morale. Colui che non si mette in ginocchio davanti al Dio padrone ha il futuro aperto davanti a sé e la sua vita fisica e la sua morte fisica sono un continuo naturale che non scinde la vita della persona, ma scinde soltanto lo stato in cui la persona vive. Chi non si è messo in ginocchio davanti al Dio padrone non ha una colpa dalla quale sperare di essere redento. Al contrario, il cristiano, che ha gettato via la sua vita preferendo mettersi in ginocchio davanti al Dio padrone e che ha seminato disperazione nelle società civili, ha la disperazione dalla quale vorrebbe essere salvato dall'angoscia della sua distruzione. Ratzinger, invece, si chiede come può lui, Ratzinger, la Chiesa Cattolica, imporre il bisogno di redenzione agli esseri umani? Quali strutture lo possono aiutare per imporre agli esseri umani la redenzione, dal momento che oggi non li può più bruciare sui roghi se non anelano alla redenzione? E conclude con una riflessione. L'uomo non può essere redento dall'esterno, ma... E qui dovremmo sospendere il discorso, ma quel ma sta a significare che l'uomo non può essere redento se non dalla violenza di Ratzinger, dalla violenza che ne stupra la libertà e che ne stupra il futuro. Dice Ratzinger: Francesco Bacone e gli aderenti alla corrente di pensiero dell'età moderna, a lui ispirata, nel ritenere che l'uomo sarebbe stato redento mediante la scienza, sbagliavano. Con una tale attesa si chiede troppo alla scienza, questa specie di speranza è fallace. La scienza può contribuire molto all'umanizzazione del mondo e dell'umanità. Se per redenzione Bacone intendeva aiutare l'uomo ad uscire dall'orrore della città di Dio e da tutte quelle farneticazioni che ne imprigionavano il pensiero, come nella vicenda di Galilei, allora aveva ragione. Se per redenzione intendeva quanto Ratzinger vuole imporre come aspettativa agli esseri umani, allora dobbiamo prendere atto che il suo contributo allo sviluppo dell'umanità fu monco, perché non dichiarò mai che il cristianesimo era l'orrore della società degli uomini. Difficilmente si può pensare che Francesco Bacone pensasse alla redenzione dell'uomo da parte della scienza. Ratzinger, che è malato, sta per morire, vorrebbe la pillola della vita eterna, ben consapevole che la sequenza delle sue scelte gli ha distrutto la felicità di affrontare la morte del corpo fisico. La scienza costruisce migliori condizioni di vita per gli uomini, laddove il cristianesimo ha costruito la miseria, l'angoscia e la disperazione. Ma la scienza non ha mai preteso di più, nemmeno oggi. Sicuramente chi nega il cristianesimo e il suo Dio padrone confida nella scienza per vivere meglio, ma non sostituisce l'idea illusoria prodotta dalla disperazione umana di redenzione con un corrispettivo da attribuire alla scienza. Le categorie cristiane in cui si infilano le aspettative dell'uomo sono categorie arbitrarie e, dal punto di vista del pensiero umano, false e truffaldine. Dice ancora Ratzinger: essa però può anche distruggere l'uomo e il mondo, parlando della scienza, no? Se non viene orientata da forze che si trovano al di fuori di essa. D'altra parte, dobbiamo anche constatare che il cristianesimo moderno, di fronte ai successi della scienza nella progressiva strutturazione del mondo, si è in gran parte concentrato soltanto sull'individuo e sulla sua salvezza. Con ciò ha ristretto l'orizzonte della sua speranza, non ha neppure riconosciuto sufficientemente la grandezza del suo compito, anche se resta grande ciò che ha continuato a fare nella formazione dell'uomo e della cura dei deboli e dei sofferenti. E qui va cambiato il paradigma di Ratzinger. In realtà il cristianesimo costruisce i deboli, costruisce le persone sofferenti, costruisce la miseria sociale. È lui, è il cristianesimo che costruisce la povertà per poter gestire la povertà come momento di potere, come momento di riaffermazione del dominio di Ratzinger sulla società civile. Ratzinger dunque sparge paura per il nuovo. Il nuovo, qualunque esso sia, lo terrorizza, il nuovo lo impaurisce, come per Ratzinger deve impaurire ogni nuova cosa, ogni nuova scoperta, ogni cristiano. L'essere natura, nel quale siamo germinati, nati ed abbiamo preceduto per diversificazione, forgiando la nostra specie, è sempre uno sconosciuto da affrontare con timore reverenziale. Quella prudenza necessaria che ci consente di esplorare il nuovo senza mettere in pericolo la nostra esistenza o le condizioni di vita e di libertà che abbiamo raggiunto. Non è la bomba atomica o la pistola che possono far paura all'uomo, ma le mani che la impugnano. Perché le mani che la impugnano possono essere le mani di un individuo aperto al futuro e che usa il mezzo per un fine, o possono essere le mani di un individuo senza futuro, chiuso su se stesso in un delirio di onnipotenza che dichiara muoia Sansone con tutti i filistei. Sono gli uomini che possono mettere in pericolo la vita, uomini educati all'onnipotenza, che si identificano col Dio padrone, padrone essi stessi dell'esistenza umana. Questo per quanto riguarda la società. Per quanto riguarda la possibilità dell'uomo di agire nella e sulla natura, va ricordato che l'essere umano è compreso nella e dalla natura, dalla quale proviene come prodotto dell'insieme, il che significa che ogni variazione della natura prodotta dall'essere umano è una variazione dell'essere umano e che le sue scelte sono il frutto del suo divenuto e pongono le basi per il suo futuro, sia esso possibile, sia esso di autodistruzione, sia esso di apertura gloriosa. A Ratzinger piace imporre alle persone la paura da onnipotenza che pervade la sua vita. Per lui la scienza mette in discussione l'onnipotenza del suo Dio dopo averne smascherato la truffa con la dimostrazione che non è mai avvenuta nessuna creazione. Così Ratzinger dirotta le paure sulle scoperte future, perché il presente non è in grado di affrontarlo. Paura delle manipolazioni genetiche, paura della clonazione, paura della manipolazione degli embrioni, paura, paura, paura. La paura viene spacciata alle persone per impedire loro di gestire socialmente la pratica. Ratzinger impone la discussione sulla paura, non l'uso della tecnica. La creazione del suo Dio non deve essere toccata, messa in discussione. Quando il cristianesimo fu autorizzato, i cristiani distrussero la medicina, distrussero le terme e distrussero le rappresentazioni teatrali. Erano tutti luoghi di cura e proprio perché curavano, mettevano in discussione il diritto del loro Dio padrone di mandare la malattia o la salute alle persone. Fecero ammalare l'intera società civile e le pestilenze non avevano più nell'igiene pubblica quell'argine che fino ad allora avevano avuto. Alcune scoperte scientifiche potrebbero portare a dei disastri. La scoperta delle Americhe, ad opera di Cristoforo Colombo, portarono al massacro di 200 milioni di persone, ad opera del fanatismo evangelizzante dei cristiani nei confronti dei nativi americani. Il problema non è la scoperta, sono i bambini che vengono stuprati dai cristiani, costretti a pregare ossessivamente un pazzo in croce che impone loro il delirio di onnipotenza nella sofferenza degli altri che, una volta cresciuti, perdono la sensibilità empatica col mondo in cui vivono. Bambini e popoli costretti ad essere deboli e sofferenti per essere trasformati in oggetti d'uso da parte dei cristiani. Oggetti, bestie, delle quali Ratzinger si compiace. Davanti al povero e al sofferente, Ratzinger mette in ginocchio il ricco, lo gestisce, lo costringe ad alimentare il suo potere con la paura che un giorno il povero e il sofferente si ribelli al ricco e lo costringa a sua volta a diventare povero e sofferente. Quando guardiamo i poveri, sia che siano attorno a noi, sia che siano in altri paesi, dobbiamo pensare che quella miseria è stata costruita, voluta, pianificata dai cristiani per consentire al loro Dio di compiacersi di quella miseria. Sì, è vero, Ratzinger ha paura della scienza e dello sviluppo economico, ha paura delle leggi che liberano le persone dalla sottomissione, Ratzinger ha paura di tutto ciò che libera l'uomo da quanto costruisce miseria, disperazione e angoscia nell'uomo. Quando l'uomo agisce nel suo quotidiano, non c'è più l'attesa né la speranza, c'è l'azione che modifica la sua realtà. Si tratta della disperazione di Ratzinger per la sua morte imminente. Sta sentendo arrivare la fine della sua vita e ha paura del fallimento, quel fallimento che ha costruito attraverso le sue azioni durante tutta la sua esistenza. E questo è il commento al 25° paragrafo dell'enciclica Spe Salvi di Ratzinger. Un paragrafo tutto sommato breve, che è pieno dell'angoscia di Ratzinger nel non poter più avere un futuro nel quale agire, nel quale operare, nel quale veicolare la sua onnipotenza e dire agli uomini: io sono il vostro padrone, mettetevi in ginocchio davanti a me. Ratzinger ha paura, e ormai ha portato la sua vita al fallimento, ha portato alla degenerazione in un delirio continuo di patologia psichiatrica. E queste pagine, questa enciclica Spe Salvi, rispecchiano tutta questa patologia, tutte queste nevrosi, tutti questi sensi di colpa, tutto questo delirio di onnipotenza che Ratzinger vede spegnersi con la morte del corpo fisico. Perché oltre alla morte del corpo fisico, Ratzinger non ha più nessun futuro. Ed è quello che sta scrivendo in queste pagine e in questa enciclica. Bene, per oggi questa breve trasmissione è tutto. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ciao a tutti dai microfoni di Radio Pagana. E ricordate che su internet trovate sempre tutto, 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 tutto. Trovate centinaia e centinaia di pagine che vi spiegano il pensiero del paganesimo politeista e della stregoneria nel suo insieme. Allora, ciao e risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.